24 mattino.
Ripetuto, non fa altro che confermare il fatto che forse l'impunibilità dei giudici porta anche a delle decisioni affrettate, considerando che non ci sono conseguenze. Sarebbe veramente forse il caso di cambiare qualcosa.
Non lo so, io non la metterei giù così dura, caro ascoltatore, nel senso che è ovviamente molto grave quello che è successo. Dall'altra parte si può anche dire che si possono commettere degli errori, e in questo caso è evidentemente stato un errore. L'ultima condanna, tenga presente, è di qualche anno fa, di una quindicina di anni fa. Detto ciò, la riflessione è sempre aperta. Ci sono casi più lampanti di questo, che certamente colpisce non solo la nostra fantasia, ma ci fa orrore proprio perché la persona si è resa responsabile di un altro stupro e in più di uno stupro su una bambina.
Il problema è quando il soggetto rientra in un ambiente normale e quindi privo di controlli, libero di far riemergere certe pulsioni in funzione di quello che la vita reale torna ad essere per quel soggetto, che comunque rimane pericoloso.
E questo impone una riflessione evidentemente sulla capacità del carcere di riportare le persone che ci passano a una situazione, viene da dire, di normalità. Tra l'altro,
Buongiorno Simone, vista l'ampia discrezionalità lasciata da sempre ai magistrati, no? Io non ho capito una cosa. Se sono un imprenditore e sbaglio le mie valutazioni, ci rimetto di tasca propria fino ad arrivare magari alla bancarotta della mia società. Se sono un funzionario, un dirigente pubblico, sbaglio le mie valutazioni e me la vedo poi con la giustizia amministrativa o penale, o quantomeno vengo sanzionato internamente. Se sono un magistrato e sbaglio le mie valutazioni, che cosa succede? Questa è la domanda. Cosa succede?
Poco e molto raramente. A volte una perdita di anzianità, a volte in casi rari una breve sospensione. Però non è che gli strumenti non ci siano, Sta alla valutazione dell'organo di autogoverno della magistratura, Ma che vuol dire Livio? Sentite, allora io veramente, perdonatemi, insisto su un certo grado di igiene nei messaggi che mandate su WhatsApp. Lo faccio faticosamente, però è così. Allora, questo 349-238-6666 può essere uno strumento interessante, come avete sentito dagli ultimi tre messaggi degli ascoltatori, da quelli dei precedenti, per fare anche per fare una battuta, anche per dire delle cose che abbiano una sostanza e arricchiscano questa trasmissione. Dire che buonisti di sinistra che siete non ha senso, non vuol dire nulla, Livio, scusi, non vuol dire alcunché, non serve, non arricchisce, manda un messaggio che non ha senso, così come quelli che ci danno dei fascisti, dei meloniani, dei leghisti, perché succede anche questo, succede di tutto, tutto. Regà, non serve a niente. E uso un regà in romano. Regà, non serve a niente. È inutile, ok? Cercate di dare un contributo fattivo a questa trasmissione, non perché sia 24 mattino, ma perché forse può essere anche utile al dibattito pubblico. E se ci sono delle osservazioni su quello che viene detto in trasmissione, fatele per esteso. Mi dica cosa intende. Che vuol dire? Che vuol dire? Buonisti di sinistra in questo caso. Siete sempre nel paese nel quale la signora Rita De Crescenzo potrebbe scendere in politica e oggi rilascia una meravigliosa intervista ad Alberto Mattioli, dopo essere già ampiamente intervenuta alla Zanzara, come sapete perfettamente, e nella quale sulla stampa dice che tutta Napoli è con me, ho 1.800.000 follower. Avete presente chi è Rita De Crescenzo, quella signora che ha un seguito enorme su TikTok, che ha portato centinaia, migliaia di napoletani a Rocca Raso e che è apparsa in piazza con Giuseppe Conte nella manifestazione per la pace, voglio dare un messaggio di positività, fare qualcosa di buono, scendere nei vicoli per dire stop alla droga, magari prepareremo un partito noi, dice.
Stop alle armi, certo. Il 5 aprile ci sarò io a Roma a fare una grande manifestazione.
Dice, magari prepareremo un partito noi. Noi chi? Maria Rosaria e io, che sarebbe Maria Rosaria Boccia. Lei combatterà a testa alta per la storia di San Giuliano, è stata trattata male. Su Meloni dico soltanto che se è una mamma deve dire stop alle armi. E Mattioli gli dice, le confermo che è una mamma, lo so, ha una femmina. Diventasse presidente del Consiglio, cosa farebbe per prima cosa? Rimetto subito il reddito di cittadinanza, poi metto a posto gli ospedali che sono tutti scassati. Vabbè, dai, anche questo è un programma per certi versi. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, mercoledì 16 aprile. Sono le 7:25 minuti. Carmelo Laurice alla regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero. La squadra di 24 Mattino, ne fate parte anche voi con messaggi sensati al 349-238-6666. Consentiti anche scherzi, ironia, sarcasmo, tutto quello che volete. Le aperture dei giornali di oggi, il Sole 24 Ore decide di aprire sulle liste d'attesa perché Marzio Bartoloni ci informa che il ministro Schillaci sta andando giù duro di nuovo con le regioni. Si prepara un nuovo scontro dopo settimane di accuse reciproche sulla mancata attuazione del piano per abbattere le code approvato 10 mesi fa e ancora in gran parte inattuato. Il Ministero della Salute è pronto ad approvare un DPCM, che è un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vi fosse sfuggito dal periodo del Covid, è esattamente quello, sui poteri sostitutivi anche senza il via libera delle regioni. In sostanza stabilisce le modalità di intervento dello Stato nel momento nel quale le regioni risultassero inadempienti. Veto non veto, non è male il gioco di parole del riformista oggi su Orbán, il pressing per sanzionare l'Ungheria, addio unanimità. Ora si può? Si chiede il quotidiano diretto da Claudio Velardi. Il jacuzzi dell'UNICEF, avete lasciato affogare 3.500 bambini, sull'immigrazione invece l'unità racconta delle cifre fornite da UNICEF sulle morti dei bambini nel Mediterraneo. Fronte cristiano è il titolo di Avvenire, che intervista, che parla, raccoglie le parole del nunzio apostolico a Kiev, ciascuno faccia la sua parte per la pace in Ucraina, troppi civili colpiti, e del custode di Terra Santa, prioritario insegnare la non violenza, non tifosi, ma coi più deboli. La Verità e Libero aprono sulle elezioni di ieri a Monfalcone, perché ieri si è votato e c'era anche una lista, una teorica lista islamica, lotta all'invasione nelle urne, naufraga la lista musulmana che arriva al 3,7%, titola La Verità, neanche gli islamici votano il partito islamico, e l'apertura di Libero. Il manifesto sullo scontro tra Trump e le università, invasione di campus, e poi Putin non vuole la pace, il titolo della Repubblica che intervista Kaya Kallas, Ucraina, Trump affonda il G7, il titolo della Stampa sul no, appunto, del presidente americano, dell'amministrazione americana, la firma sulla condanna per l'attacco di Sumi. Sui dazi, il quotidiano nazionale, dazi auto, Trump gela l'Europa, il Messaggero, dazi zero, Trump gela l'Europa, zero dazi, Trump gela l'Europa, è anche il titolo del Corriere della Sera, mentre il Fatto Quotidiano si occupa del Ponte d'Oro, ossia il ponte sullo stretto, più poltrone e stipendi quadruplicati. Il Giornale, una grande foto del Presidente della Repubblica Mattarella ricoverato, il Quirinale rassicura intervento programmato per un pacemaker, come avete sentito anche in GR24, tra dazi e affari per le spa pubbliche, la difficile trattativa Meloni-Trump è il titolo di apertura del quotidiano Domani. Il Foglio apre con un editoriale dell'ex direttore Giuliano Ferrara: l'immorale equivoco ideologico in cui inciampa il cretino collettivo comparando Gaza alla strage della Domenica delle Palme, assumì, è il titolo dell'editoriale di Ferrara. Torniamo a una vecchia vicenda, vecchia si fa per dire perché è sempre la stessa vicenda, della quale non si vede la soluzione, che è la questione della siccità in Sicilia. Racconta Tullio Filippone sulle pagine di Repubblica Palermo, ci avviciniamo all'estate e quindi è normale che se ne parli, che c'è uno scontro in atto tra l'AMAP, che è la società che si occupa appunto dell'acqua, la partecipata che si occupa dell'acqua nell'area di Palermo, che nei giorni scorsi, allora, l'AMAP nei giorni scorsi aveva lanciato un allarme. Aveva detto: attenzione, perché rischiamo una nuova fase di razionamento. L'11 aprile scorso i bacini di Scanzano, Poma, Rosa Marina e Piana degli Albanesi, che riforniscono Palermo, contenevano poco meno di 72 milioni di metri cubi lordi, quelli utilizzabili sono 43,5. Tre anni fa erano 147, cioè 4 volte le scorte attuali. E aveva detto: attenzione, perché nei prossimi giorni, perché la situazione è drammatica. Ora la regione siciliana risponde e ve ne do conto perché vi segnate questa data, perché vogliamo vedere che cosa succede a partire da giugno, luglio, agosto. Dice la regione siciliana col dirigente generale della protezione civile: secondo la cabina di regia della siccità, occorre evitare allarmismi ingiustificati e ci sono scorte di acqua fino a marzo del 2026. Segnatevi questo marzo 2026. Io raccomanderei, quando si tratta di queste cose, di non dare mai una data in questo modo così netto, perché è una cosa che ti si potrebbe ampiamente ritorcere contro. Vedremo che cosa succederà. È la seconda volta che si verifica uno scontro tra l'AMAP, che gestisce il servizio idrico di Palermo e di altri 52 comuni della provincia, e la regione. Nel frattempo i progetti per risistemare le dighe vanno ampiamente a rilento, lo racconta Nino Amadore sul Sole 24 Ore. Gli interventi previsti dal PNRR su alcune dighe sono in ritardo. Su 4 opere interessate da questi fondi, solo il lago di Pozzillo ha raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori che possiamo dire ottimale, certificati pagamenti al 76%. C'è la diga Pietrarossa, siamo al 25% del valore complessivo dell'intervento. Dell'opera si occupa il commissario Antonio Martini, che spiega: nel periodo di tempo buono si avrà un'accelerazione anche con doppi turni. Degli 8 milioni destinati alla diga Rosa Marina, che fornisce acqua a Palermo, il portale Open PNRR segna zero spese. Dei 20 milioni per la diga Olivo nell'Ennese la situazione non è diversa, e intanto dal governo nazionale arrivano altri fondi. Vedremo cosa succederà. Prepariamoci a quest'estate. Una pausa.
24 mattino.
Ogni mattina in America un presidente si sveglia ed applica un dazio. Ogni mattina nel mondo uno Stato si sveglia e si trova applicato un dazio.
Ma anche se ci fosse acqua fino a marzo del 2026, mi sembra una data quanto mai vicina per un problema alquanto preoccupante ed enorme. C'è acqua fino a marzo 26, per cui fino a febbraio 26 non facciamo nulla. Mi sembra veramente una data che se fosse così sarebbe molto preoccupante.
No, però
per,
in realtà,
per tutta la regione.
No, però in realtà la regione starebbe facendo una serie di cose, tra cui i dissalatori, poi la stessa sistemazione delle dighe dovrebbe teoricamente andare avanti, sapessimo spendere i soldi del PNRR.
Mamma, stai tranquilla, un dirigente dell'AMAP ha detto che c'è scorta di acqua fino al 2026, quindi quest'estate puoi stare tranquilla, non ti preoccupare, mamma.
Ok, va bene. Riferiamo alla sua genitrice, ammesso che sia all'ascolto. Dunque, si sta scatenando, non sappiamo se si scatenerà, ma Marzio Bartoloni sul Sole 24 Ore quasi ci scommette una nuova guerra, per così dire, tra il ministro della salute Orazio Schillaci e le regioni. Questo perché? Per la questione delle liste d'attesa. Il racconto è di una sorta di sfida messa in atto dall'esecutivo, perché come era stato come aveva certificato la recente indagine dei NAS, aveva scoperto come quasi in un ASL su tre si verificano irregolarità gravi come agende chiuse e liste di galleggiamento. Il governo aveva detto, Schillaci aveva mandato una letteraccia alle regioni, vi ricordate, ne avevamo parlato, nella quale diceva: dovete adempiere agli obblighi che vi sono stati imposti, tra cui il decreto che vorrebbe e aspirerebbe a svuotare le liste, che è stato varato 10 mesi fa, e ci sono delle regioni che sono ancora inadempienti. Dunque, cosa sta programmando il governo? Un provvedimento che dovrebbe dare il via libera ai poteri sostitutivi, anche senza il previsto via libera delle regioni. È quello che stabilisce, spiega Bartoloni, come può intervenire Roma quando regioni e ospedali sono inadempienti sulle liste d'attesa. È un nervo scoperto al centro di un braccio di ferro che si trascina da quasi 6 mesi. Il governo ha rotto gli indugi e domani, quando è previsto l'esame del DPCM sui poteri sostitutivi come primo punto all'ordine del giorno della conferenza Stato-Regioni, ha deciso che se non dovesse arrivare l'intesa regionale sul suo testo, che appare molto difficile, il decreto sarà approvato lo stesso grazie a un passaggio in Consiglio dei Ministri già forse venerdì prossimo, che può vararlo lo stesso con una delibera motivata. Gli spiragli di una pace al momento sono pochissimi. Ieri c'è stata una nuova riunione tecnica, oggi si incontreranno gli assessori alla sanità della Commissione Salute prima della conferenza di giovedì, quando potrebbe concretizzarsi il passaggio senza intesa, causando uno sgarbo istituzionale che rinfocolerebbe lo scontro che negli ultimi giorni sembrava essersi sopito. Noi guardiamo con attenzione a tutto questo, dove naturalmente la nostra unica riflessione è: risolvete il problema, per cortesia, perché il tema delle liste d'attesa è enorme. Intanto è arrivato un primo via libera a un altro provvedimento, il DDL taglia coda, è arrivato un primo via libera al Senato, ne scrive sempre lo stesso Bartoloni: ci sono più specializzandi in corsia, primari in servizio fino ai 72 anni ma senza mantenere l'incarico apicale, e un registro che raccoglierà le segnalazioni dei pazienti e premi ai manager virtuosi. Sempre in area politiche pubbliche c'è un pezzo a pagina 2 del Sole 24 Ore che ci racconta di quello di cui parlavamo in apertura di trasmissione alle 6.30. Tra l'altro, io vi ricordo sempre, se vi siete persi qualche passaggio della trasmissione, ci sono i podcast, sono divisi in tre, c'è lo spazio alle 6.30 che è la giornata in 24 minuti. Questo qua, che è lo spazio della rassegna stampa, ma se lo state ascoltando, lo state ascoltando, però se ve lo perdete nei prossimi giorni in diretta lo trovate naturalmente in podcast, e poi lo spazio delle 8.15, 8.16, che è quello che contiene anche l'intervento di Paolo Mieli. Dunque, lo trovate sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme, ovvio. Dunque, il tema sono le sanatorie e il saldo e stralcio, che ha portato di fatto a un buco di 6 miliardi e 600 milioni di euro nelle casse dell'INPS, che andranno reintegrati con i soldi nostri in pratica. Marco Rogari sul Sole 24 Ore. Un conto salato nei prossimi anni è quello da 6,6 miliardi che dovrà essere saldato attingendo alla fiscalità generale per garantire le prestazioni pensionistiche ai lavoratori. A quantificarlo è il Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza dell'INPS, che lancia l'allarme indicando la somma necessaria per coprire le ricadute sull'istituto dell'effetto sanatorie sotto forma di saldo e stralcio dei crediti contributivi dal 2000 al 2015. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS sottolinea che le operazioni saldo e stralcio nel 2024 hanno portato all'eliminazione di crediti INPS per 16,4 miliardi e hanno comportato ulteriori oneri appunto per 6,6. Tutto questo dovrà andare a carico della fiscalità generale, e cioè di tutti noi contribuenti e lavoratori. Vorrei partire da un tema che apparentemente è di cronaca nera e che in realtà ci porta sulla politica internazionale, ed è il doppio omicidio che c'è stato ieri a Roma. La coppia cinese uccisa a colpi di pistola sullo sfondo della cosiddetta guerra delle grucce tra gruppi economico-criminali cinesi, partita da Prato, esportata in Europa e giunta a Roma, come racconta Antonio Maria Mira a pagina 10 di Avvenire. Un agguato nel quale sono rimasti uccisi Zhang Dayong e Gong Xiaoqing, coppia di 52 e 38 anni, uccisi a colpi di pistola in gran parte alla testa nella tarda serata di lunedì in via Prenestina. Agguato da criminalità organizzata, e infatti ad occuparsene è la DDA di Roma. Zhang Dayong era uno dei più stretti collaboratori di una figura centrale nelle indagini toscane sulle faide criminali cinesi, il boss Zhang Naizhong, detto uomo nero e capo dei capi, considerato al vertice dell'organizzazione che dal 2024 appare sotto attacco, in particolare per il grande affare della produzione delle grucce, un giro di soldi di alcune centinaia di milioni l'anno. Intervista Luca Tescaroli, il procuratore di Prato, Antonio Maria Mira, il quale dice che negli ultimi 10 mesi su questo c'è stata un'escalation criminale nella città, con aggressioni, tentati omicidi, gli ultimi due la scorsa settimana, e attentati incendiari ad aziende in Toscana e anche in Spagna, Francia e Germania. Perché dico che ci porta alla politica tutto questo? Veniamo al pezzo dell'ottima Giulia Pompili sul Foglio. Il punto che forse ancora oggi sfugge a chi si occupa di criminalità cinese come di semplice cronaca è questo. La Guardia di Finanza ha fatto molto finora, e queste sono le connessioni politiche degli attori di questa vicenda. La Guardia di Finanza ha fatto molto finora per denunciare le enormi attività criminali. Eppure, secondo quanto risulta al Foglio, se gli investigatori parlano di criminalità cinese, l'ambasciata della Repubblica Popolare a Roma si adopera subito per denunciare un pregiudizio razziale delle forze dell'ordine. L'attività di indagine è quindi complicata, e lo è anche perché è lo stesso governo a non aver mai affrontato direttamente il tema. 2 anni fa una famosa inchiesta di ProPubblica ricostruì una serie di connessioni italiane tra alcune associazioni cinesi, la criminalità organizzata e i funzionari pubblici del governo di Pechino. Per esempio, nella foto di inaugurazione della stazione di polizia cinese di Prato c'è anche Zheng Wenhua, detto Franco, considerato un esponente di spicco della criminalità cinese. E nella stessa inchiesta si legge che Zhang Naizhong, quello di cui parlavamo prima, il cosiddetto uomo nero, 2 mesi prima di essere arrestato aveva accompagnato un alto funzionario della delegazione del governo cinese guidata dal vice premier Ma Kai in visita a Roma dall'allora presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Il ministro dell'interno Piantedosi, che aveva promesso un'indagine approfondita sulle stazioni di polizia cinesi sul nostro territorio, di cui non si è mai saputo più nulla, a ottobre scorso è stato a Pechino a incontrare il ministro per la sicurezza, Wang Xiaohong, con il quale avrebbe parlato di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale. Ma come spiega una fonte di intelligenza al Foglio, i funzionari cinesi usano questi colloqui per parlare di come far rientrare quelli che il partito considera criminali, quasi sempre dissidenti, accusati di frodi, e mai di come fermare la piovra della criminalità organizzata cinese all'estero, su cui spesso si appoggia. Traffico.
24 mattino.
E come, avendo parlato di Cina, non entrare sul tema dei dazi? Le notizie oggi non sono tantissime, per fortuna, viene da dire, in attesa della visita di Giorgia Meloni appunto negli Stati Uniti, e dopo l'incontro di ieri del commissario europeo Šefčovič con la delegazione di Washington, dalla quale, come sapete, non se ne è cavato moltissimo. Però restiamo sulla Cina, dove appunto Pechino ha deciso di mantenere la linea dura e sono stati bloccati gli acquisti di Boeing. Massimo Basile da New York per la Repubblica Dice che raccontano di un Donald Trump infuriato appena gli hanno comunicato la notizia. La Cina non si è piegata, come sperava il tycoon. Il governo di Pechino ha ordinato alle sue compagnie aeree di non accettare nuove consegne di aerei Boeing di fabbricazione americana come risposta alla guerra commerciale lanciata dagli Stati Uniti. Pechino aveva già sospeso le consegne dopo due incidenti mortali che hanno coinvolto i Max nel 2018 e nel 2019, lo ricorderete, ha ripreso a ricevere aerei solo l'estate scorsa. Quindi diciamo che, appunto, come si diceva, la Cina su questo ha intenzione di tenere duro. Ma c'è un altro provvedimento contro le produzioni cinesi che rischia di avere un impatto in realtà su una catena molto più ampia di operatori economici. È quello sul quale ci siamo già soffermati nei giorni scorsi, sempre con un pezzo di Sissi Bellomo, un pezzo che potete trovare se siete abbonati e quindi avete accesso all'archivio del Sole 24 Ore, lo trovate nel numero del 12 aprile. Ed è questo: le tasse, i dazi, se così vogliamo chiamarli, che ha intenzione di mettere l'amministrazione americana sulla parte marittima. Con un ennesimo ordine esecutivo firmato mercoledì scorso, Donald Trump ha varato l'annunciata strategia per il predominio marittimo dell'America e in rapida sequenza venerdì c'è stata la storica approvazione nell'ambito dell'ONU della prima carbon tax sulle emissioni delle navi, sancita con voto favorevole a maggioranza dei paesi aderenti. Di fatto, che cosa prevede questo ordine esecutivo? L'imposizione di una tassa sugli ingressi nei porti americani, un provvedimento che potrebbe essere varato tra oggi e domani, con l'obiettivo dichiarato di penalizzare Pechino, ma colpirà nel mucchio, perché andrà a colpire anche le aziende che hanno navi, per esempio, di produzione cinese, o potrebbe andare a colpire anche navi, aziende che hanno navi di produzione cinese. Il Made in China, scrive Bellomo, è presente nelle flotte di tutti i maggiori armatori del mondo e a temere l'impatto sono quasi tutte le categorie produttive americane, che hanno reagito con una levata di scudi alle misure prospettate. Per alcune navi la tassa potrebbe raggiungere i 3 milioni e mezzo di dollari a viaggio, secondo alcune simulazioni, un costo insostenibile soprattutto per le merci di minor valore come i prodotti agricoli, e che, sommandosi ai dazi, rischia di dare il colpo di grazia alla competitività e all'export a stelle e strisce. L'ordine esecutivo si pone, come previsto, l'obiettivo di rivitalizzare e ricostruire l'industria domestica e la forza lavoro nel settore marittimo per promuovere la sicurezza nazionale e la prosperità economica, e a questo fine prescrive una lunga serie di interventi che diverse agenzie governative dovranno avviare entro 7 mesi con fondi di cui si chiede lo stanziamento al Congresso. Mi pare un punto decisamente interessante. Visto che siamo in area americana, c'è da registrare ieri lo schiaffo americano al G7, come lo definisce a pagina 9 del giornale Marco Liconti, almeno nel titolo. Qual è la notizia? Che secondo Bloomberg gli Stati Uniti si sono rifiutati di sottoscrivere il comunicato di condanna del G7 per l'attacco a Sumy, il bombardamento russo. Stiamo lavorando per preservare lo spazio per negoziare la pace, è questa la motivazione. Ma nota, come in questo pezzo Marco Liconti lo fa lui, è un elemento che troviamo anche per esempio a pagina 3 di Domani, in un pezzo firmato da Nina Khrushcheva, che è una docente di affari internazionali alla New School e coautrice di un libro su Putin, che l'idea di una tregua rapida o di una pace in Ucraina stia finendo in un pantano. La guerra, che doveva finire in 24 ore, rischia di trascinarsi ben oltre i primi 100 giorni della nuova amministrazione Trump. Scadenza 30 aprile, come era poi stato promesso aggiustando il tiro, scrive Liconti. E la proposta di un cessate il fuoco di 30 giorni fatta a Mosca e Kiev ormai vecchia di oltre un mese senza che se ne sia fatto nulla. Donald Trump si sta scontrando con la realtà di un conflitto che è assai più difficile da risolvere rispetto a quanto promesso in campagna elettorale. Le aperture di credito a Vladimir Putin da parte del presidente americano e le punizioni, non solo retoriche, inflitte a Volodymyr Zelensky, non hanno portato gli effetti sperati. Racconta Liconti che si stanno fronteggiando in questo momento alla Casa Bianca due idee di come gestire il conflitto. Da un lato il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato per l'Ucraina Keith Kellogg, che spingono per una linea più dura nei confronti di Mosca, scettici sulla volontà di pace del presidente russo. Dall'altro, il gruppo che fa capo a Steve Witkoff, l'inviato di Trump, convintosi nei suoi incontri con Putin che anche la Russia voglia una fine rapida della guerra. Nel mezzo c'è lo stesso Trump, che sarebbe un po' più, per così dire, dalla parte di Witkoff, e le dichiarazioni di ieri, tutto questo lo testimonierebbero. Questo il quadro e poco altro mi pare di poter dire dal fronte dell'Ucraina. La politica italiana ci racconta poco se non queste elezioni a Monfalcone, che restano un feudo della Lega ma con percentuali, come si diceva una volta, bulgare. Raggiunge Luca Fasan, diventa sindaco di Monfalcone con il 70,8%, il primo partito del Carroccio. L'effetto Cisint, l'europarlamentare che aveva guidato il municipio, è stato determinante, scrive Fausto Biloslavo sempre sul giornale a pagina 13 con lo slogan "Non mollo Monfalcone". Il centro-sinistra si è fermato al 26%. Il punto è, su Monfalcone, la fermezza intorno a questa popolazione che ruota prevalentemente intorno ai dipendenti di Fincantieri, che sono il 30% degli abitanti di Monfalcone sono stranieri. Delfino Di Cisint, il nuovo sindaco, ha sempre mantenuto appunto questa linea di fermezza con gli oltre 7.000 musulmani, in gran parte bengalesi, attratti dalla Fincantieri. Qua la cosa interessante è che si era presentata anche una lista musulmana, di ispirazione musulmana. Ha preso 850 voti su una comunità di ha preso 340 voti su una comunità di 7.000 persone, ma su un gruppo di appena 850 aventi diritto al voto. Una parte consistente pare che abbia votato esattamente per il centrodestra, anche perché accusavano di aver strumentalizzato la religione islamica per interesse personale e politico. Il GR, ci risentiamo subito dopo.